Ok, diamo un caloroso benvenuto a Francesco Basile. Vi diamo i saluti da parte di Mauro che è dovuto andare via perché aveva il treno e voglio ringraziare Dio per la presenza di Francesco. Non è facile neanche per lui allontanarsi da casa, sposato da poco, con un bambino meraviglioso, vivacissimo e altri quattro bambini in arrivo. Francesco è una bellissima scuola anche che porta avanti, ha scritto tanti libri e potete godere di quello che Dio gli ha dato là dietro se desiderate comprare un libro. Però vogliamo dare priorità ai bambini stasera. Amen. Vogliamo dare priorità ai bambini più di ogni altra cosa. Ok? Grazie Francesco.
Gloria a Dio. Pensare quante ore siamo stati chiusi qui per questi giorni e vedervi ancora tutti qui, siete veramente pazzi per Gesù, veramente. Se c'è gente affamata per le cose di Dio, quelle stasera a Torino siete voi. Un ringraziamento a tutti voi per veramente il caloroso benvenuto che ci avete dato, mi avete dato. Voglio ringraziare Corrado di vero cuore per questo invito e voglio anche dire due parole nei suoi confronti, come solitamente faccio dovunque ci troviamo. Nella mia vita, e voglio raccontare anche poi qualche cosina stasera, se il Signore vuole, della mia vita. Nella mia vita ho avuto la gioia di avere molti amici, soprattutto nel ministero, molti amici servi di Dio. Io credo che nell'opera di Dio, più che super sottomissioni, grandi denominazioni, dovremmo imparare a sviluppare delle amicizie autentiche, vere, dove ci possiamo dire la verità ed essere normali. C'è bisogno di tanta gente normale, o naturale, naturalmente soprannaturale, e perché noi siamo chiamati a camminare nel soprannaturale, nel super di Dio, nello straordinario di Dio, ma invece nelle tante nelle nostre chiese, anziché esserci persone soprannaturali, tante volte ci sono persone super strane. Ce ne sono qualcuna anche qua, diciamo la verità, dai. Però non guardare la persona a fianco a te, se no capisce. E voglio dire che negli anni sono stato grandemente benedetto dall'amicizia anche con Corrado, anche con tanti altri, ma lui stasera è qui. E tante volte, ecco, uno dei punti che vorrei trattare stasera, vorrei essere molto pratico questa sera. Una delle cose che ho imparato nella mia vita è a circondarmi sempre di persone migliori di me. Circondati sempre di persone migliori di te, perché da quelli peggiori non hai niente da imparare. Mio padre, da buon calabrese, mi ha sempre detto: figliolo, c'è qualche calabrese qua? Sapete che parlano così. Dice: figliolo, stai sempre con quelli meglio di te e pagagli i conti. Stai sempre con le persone meglio di te e pagagli i conti. Cioè, quando vai a mangiare la pizza, paga tu, quando vai al bar, paga tu, ma stai sempre con quelli meglio di te. Uno dei segreti che vi voglio trasmettere questa sera, negli ultimi minuti che abbiamo insieme, è questo: che le 4-5 persone che tu hai attorno alla tua vita sono le persone che stanno anche dando forma alla tua vita, che stanno condizionando la tua vita. Vi è mai capitato che a volte ci troviamo in un posto di lavoro dove tutti dicono parolacce, tutti hanno un linguaggio scurrile, hanno tutti un modo di parlare, di fare che non gradisci? Ma a lungo andare, a forza di stare lì, di stare con loro, ops, ti esce qualcosa. Anche a te. A voi no, sempre alla parrocchia. Io non l'ho detto. Perché? Perché senza rendercene conto, così come la fede viene dall'udire, anche la paura viene dall'udire, anche alcune lezioni di vita ci vengono impartite dall'udire, ed è importante stare con persone di fede vicino a te che forse non pensano, non hanno la tua stessa dottrina necessariamente, ma puoi sempre, forse non puoi seguire la dottrina di tutti, ma puoi sempre seguire la fede di tutti, perché i principi di fede possono essere insegnati, ma lo spirito di fede deve essere afferrato. I principi di fede ti possono essere insegnati, ma lo spirito di fede si afferra. E come lo afferri? Stando con le persone che ce l'hanno. Noi siamo oggi nella condizione dove siamo perché siamo un po' il risultato delle persone che abbiamo frequentato. Sì o sì? E quindi le 4-5 persone che hai attorno a te condizionano la tua vita. Io sono un grande lettore di libri, c'è gente meglio di me come il mio amico Rino laggiù, lui è straordinario, io quando parlo con lui imparo anche l'italiano, gloria a Dio, conosce delle parole straordinarie. Ma io sono un grande lettore e a volte tu compri un libro, spendi 10, 15 dollari, 15 euro, quelli che sono, e a volte in tutto il libro, di tutto il libro c'è una frase che Dio ti dà. Una frase che ti cambia la vita, quella frase è valsa i 15 euro e molto di più. Non disprezzate mai queste cose. Un uomo che ha 20-30 anni di esperienza, 10 anni, rivelazione, racchiusa in un libro, tu con 10 euro ti risparmierai tanti dei suoi dolori. E ho letto un libro qualche tempo fa che in questo ambito dello scegliere le persone vicino a me mi ha veramente aiutato. E ha detto, la gente, parlava ai leader, la gente non segue te. Lui diceva, la gente segue chi segue te. In altre parole, le persone a volte non guardano proprio a te, ma guardano a chi ti circonda per capire come sei fatto. Il vecchio detto, no, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. È vero, la Bibbia dice che cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E uno dei consigli che voglio darvi è circondatevi di persone migliori di voi, nel campo della fede, nell'opera di Dio, perché sono un'ispirazione continua. Nella mia vita, ad esempio, uomini di Dio straordinari come Corrado, che stavano lì, a volte non tanto con parole, ma con l'esempio di vita, a sfidarti, no? A capire, puoi fare di più, Francesco, c'è di più per te. Perché come diceva San Francesco, un amico mio, io mi chiamo Francesco, lui diceva, predica sempre, ma solo quando serve usa le parole. E stando attorno a uomini di Dio straordinari il più possibile, tu non solo impari i principi, ma afferri quello che va in onda nel loro cuore. Capite cosa sto dicendo? E a volte noi, alcuni dicono, ma io con chi posso stare? Dove sono? Prega. Chiedi a Dio dei padri spirituali, chiedi a Dio degli amici, chiedi a Dio, non questa frase è stata un po' abusata, padri spirituali, non sto parlando di uno che detta la tua vita, perché anche nel naturale, sai, un padre che detta sulla tua vita c'è qualcosa che non va. Ma sviluppiamo relazioni sane con uomini e donne di Dio che ci ispirano. Che ci ispirano, e tu ogni volta che ci stai insieme è come prendere una boccata d'ossigeno del cielo. Ho ospitato tante volte nella mia casa, la Bibbia dice che senza rendercene conto a volte ospitiamo angeli, ho ospitato tante volte nella mia casa anche i servi di Dio e ho imparato da ognuno, ti potrei dire negli anni quante cose ho imparato, non tanto quello che mi dicevano ma quello che facevano, ero uno che, e sono uno che ruba con gli occhi. Ho imparato dal mio amico Philip in Africa, un missionario che ha aperto più di 5 chiese, lui è un africano, ho imparato la mattina, lui si metteva la sveglia presto, poi a quel tempo andavano le cassette, metteva le cassette di predicazione nello stereo, dava play e la prima ora, quando ancora era in quella fase di dormiveglia, io la chiamo fase zombie, sai quando ti suona la sveglia che strozzeresti tutti? Voi no, vero? Sempre. E lui la prima ora della sua vita subito la dedicava all'udire la parola di Dio. La fede viene dall'udire, dal greco, quel verso che si trova in Romani al capitolo 10, se non sbaglio, il verso 17. La fede viene dall'udire, e l'udire, e l'udire, e l'udire. Se noi ci nutriamo della parola di Dio solo la domenica, solo il mercoledì, stiamo campando di merendine. Due merendine a settimana. E poi ci preoccupiamo quando la nostra vita non sembra così forte spiritualmente. Ci nutriamo di TG, di grandi fratelli, grandi cugine, grandi sorelle. Gli amici di Maria, gli amici di Sofia. C'è gente che, ve l'ho mai raccontata questa, a voi no, la riciclo perché è buona. Il 1° maggio stavamo facendo una scampagnata con tutta la chiesa e due signore a fianco a me della chiesa che conosco bene stavano dicendo: tu non sai quello che ho fatto, l'ho ucciso, gli ho sparato. E quell'altra: wow, ma sai che anch'io ogni tanto ci riesco. E ho detto dentro di me: ma dove sono capitato? Ma che succede? E le ho ascoltate attentamente. Voi sta roba qua non la fate mai, che vi mettete a origliare. Io sì. E poi dopo un po' queste due donne straordinarie di Dio dicono: no, ma perché su Facebook questi giochi sono straordinari. Wow! E poi ci lamentiamo quando non vediamo risultati nella nostra vita, perché i nostri occhi sono sempre puntati sulle cose sbagliate, le nostre orecchie sono sempre puntate sulle cose sbagliate, le persone attorno a noi sono sempre le persone sbagliate e noi pensiamo: oh, ma io sto con loro perché li cambierò, senza renderti conto che sono loro che stanno cambiando te. La gente non segue te, la gente segue chi segue te. Una seconda cosa che faccio spesso è che ogni giorno scelgo di condurre la mia vita, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Ogni giorno scelgo di dare priorità a Dio, di inginocchiarmi, di leggere, ogni giorno dico: Signore, il tuo regno venga nella mia vita, Signore, le tue cose, ogni giorno, a Natale, ogni giorno, a Santo Stefano, ogni giorno, Capodanno, al compleanno, ogni giorno. Non hai un altro oggi. Il tuo oggi, domani, è già ieri. Io predico bene, non siate troppo silenziosi, ok? Il tuo oggi, domani, è già passato e il tuo passato non lo potrai mai più cambiare. Tu sei la somma del tuo passato. E quindi ogni giorno scelgo di condurre la mia vita. Autorità significa anche prendere posizione. Autorità significa non lasciare che le circostanze trasportino la tua vita così come va, o le tue emozioni, o i tuoi sentimenti, o quello che va, o quello che non va. Ogni giorno tu hai autorità nel nome di Gesù di dire: io servirò il Signore. Come ha detto Giosuè in uno dei momenti più difficili: quanto a me e la casa mia, noi serviremo l'Eterno. Paolo ha detto in uno dei momenti più difficili della sua vita, ha detto: io so in chi ho creduto e sono persuaso che né morte né vita, né angeli né demoni, né altezze né profondità mi potranno mai separare dall'amore di Dio. Paolo aveva scelto ogni giorno, non si cresce nelle vie di Dio facendo delle cose saltuariamente. Io sono un grande esperto di diete. Voi fatemi una domanda, in teoria io ti posso rispondere, però ho capito una cosa della dieta, che funziona solo se la fai ogni... Non ho sentito. C'è qualche esperto di dieta come me qua? Ha voglia di conoscere la teoria? La puoi citare? La puoi raccontare? Ma la dieta funziona solo se la fai ogni giorno. Ogni giorno fai una scelta e poi un'altra scelta e poi un'altra scelta. La tua vita è la somma delle tue scelte. La tua autorità, l'autorità che Dio ti ha dato, è la stessa autorità che aveva dato in principio ad Adamo di poter scegliere. E poi ha detto a Mosè: scegliete oggi. Qui c'è la vita, qui c'è la morte. La tua autorità inizia dalla tua vita. Se non riesci a governare, a riprenderti in mano la vita, Dio può far poco con te. Come puoi condurre altri se non stai imparando a condurre te stesso? Ma Dio ti vuole aiutare. Dio ti vuole aiutare. Dillo alla persona vicino a te: Dio ti vuole aiutare. a qualcuno diglielo due volte, ci guarda, dico davvero. Ad alcuni digli, a te solo Dio ti può aiutare. E quindi ogni giorno scelgo di crescere, ogni giorno. E un predicatore, il ruolo di un predicatore non è quello di predicare cose nuove, ma è quello di riscoprire nuovi metodi per predicare verità antiche. E sai che cosa ti fa crescere ogni giorno? La preghiera. Sai che cosa ti fa crescere ogni giorno? La parola. Sai che cosa ti fa crescere ogni giorno? L'obbedienza. Tu preghi, e la preghiera non è tanto parlare, ma la preghiera è soprattutto ascoltare. Tu leggi, spendi tempo nella tua parola, ma soprattutto la mediti, la pensi, e quello che leggi, quello che mediti, ci preghi sopra. Signore, applicalo alla mia vita, fallo mio. Sì, Signore, l'altro giorno ho letto un verso meraviglioso sulla disciplina. Un uomo senza disciplina è come una casa con la finestra, con le finestre e le porte abbattute. E ho letto quel verso e ho detto, Signore, insegnami ad essere un uomo disciplinato. Quanto è brutto avere una casa... Avete mai dormito con una casa con le finestre e le porte abbattute? Non di questi tempi. C'hai l'ansia addosso. Non dormi bene. I tuoi figli, le tue cose preziose non sono al sicuro. E questa è una vita senza disciplina. È una vita ansiosa. Perché? Perché non stai facendo le cose che sai ti aiutano. Ogni giorno io prego, ogni giorno io leggo. A volte basta un verso, ma lo metti lì sul frigorifero, su un post-it, lo metti sullo specchiettino della macchina, lo metti nel CD della macchina. Ogni giorno, intenzionalmente, tu cresci, ogni giorno. E ad esempio, se io dovessi ritornare qui in questa conferenza, tra 3 mesi, 6 mesi, e trovarvi allo stesso punto di oggi, io capirei una cosa, che voi siete esperti di dieta, in teoria, ma non in pratica. La Bibbia dice in 1 Giacomo al verso 22, siate facitori della parola, non uditori soltanto, illudendo voi stessi. Abbiamo chiese piene di illusi, non siate anche voi degli illusi, chiedendo che le cose cambieranno da sole. Intenzionalmente scegli da quale parte vuoi stare, scegli con chi vuoi lavorare, scegli con chi vuoi stare insieme. Un altro punto importante è scegli le persone, o vogliamo chiamarla come volete, scegli l'ambiente, scegli la squadra, scegli il gruppo, dove stare, sceglilo bene, ma una volta che lo hai scelto, guidato da Dio, dacci dentro cuore e anima. La Bibbia dice che il giusto piantato nella casa del Signore prospera, le sue radici vanno in profondità. Se non sbaglio è scritto nel Salmo 78, ma vi assicuro che è un salmo. Le sue radici vanno in profondità, egli fiorisce. La casa del Signore è la più grande benedizione per Torino, per Roma, per Catania. Noi non siamo contro la Chiesa, noi siamo per la Chiesa. Fatemi sentire un amen migliore, per favore. Noi non siamo contro la Chiesa, anzi qui c'è gente che deve aprire chiese, che sta spingendo sempre autorità, Signore, per fare questo, per fare quello. Il Signore dice, guarda, tu hai l'autorità di iniziare un'opera per me, non io, Signore. Io voglio autorità per fare questo, ma Dio è Lui il Signore. A un Signore tu non dici no, Signore. A un Signore tu o dici sì Signore o dici no. E no significa tu non sei il mio Signore. E c'è gente qui a cui Dio ha seminato nel cuore missioni. Ci sono missionari seduti qui che forse possono morire come dei potenziali missionari e portarsi nella tomba quello che Dio gli ha messo dentro, solo perché non hanno mai avuto il coraggio intenzionalmente di crescere, intenzionalmente di pregare, intenzionalmente di studiare, intenzionalmente di obbedire. E possiamo dare la colpa al pastore, alla denominazione, a quello che ci manca, a quello che... Ma sapete che alla fine dei conti noi siamo i responsabili della nostra vita. Non è tanto importante quello che la gente fa a te te quanto è importante quello che succede in te. Perché ci sarà sempre qualcuno che farà qualcosa a te, sempre. E tu puoi scegliere di vivere reagendo, e quindi la tua vita sarà sempre condizionata da quello che fanno a te, oppure puoi avere un rapporto con Dio così forte dove Lui ti parla e tu non reagisci alle cose, ma tu agisci in obbedienza a Dio. Non importa quello che succede, come dice il mio amico Corrado, non importa ciò che accadrà, quel che mi succederà, perché io so, Egli mi libererà. Non sono canzoni. Non sono canzoni, sono verità. E quindi scegliti bene dove devi stare, prega, digiuna, prenditi il tuo tempo, ma lascia che Dio ti pianti da qualche parte. Perché io non sono un grande esperto di giardinaggio, ma a volte facendo feste, cose, ci hanno regalato delle piante. E mi sono accorto una cosa, che se tu una pianta la strapianti, e poi la strapianti e la ripianti da qualche altra parte, e poi di nuovo la strapianti, prima o poi muore. Hello? O se ti dice bene, al massimo non cresce. Ma quando siamo piantati nella casa del Signore, quando siamo piantati dove Dio ci vuole, non ci sono chiese perfette, non esistono ambienti perfetti, ma l'unico modo dove tu puoi crescere è un luogo dove puoi servire, dove puoi darti per l'opera di Dio, dove puoi darti, la Chiesa è il piano A di Dio per la salvezza della società, per la raccolta. Io amo andare a predicare in grandi campagne evangelistiche, amo vedere miracoli, ma poi se non c'è lì, io me ne vado, ma se lì non c'è una chiesa locale, dove va il frutto? È come un pescatore che esce, va, lancia la rete, poi non ha mai una barca dove mettere il pesce dentro. Questo pesce va tutto perso. Gesù ha detto: io voglio che voi portiate frutto e che il vostro frutto rimanga. Lo ridico da quest'altro lato, dai. Io voglio che voi portiate frutto e che il vostro frutto rimanga. Non combattere mai la chiesa locale. Forse c'è una chiesa che non fa per te. Forse ti hanno deluso, come tutti siamo stati delusi. Anzi, ti voglio dire una cosa, anche tu avrai deluso un sacco di gente. Molti di più di quello che tu pensi. E non è sempre colpa degli altri. Ma la Chiesa è il piano A di Dio. E se non c'è una Chiesa nel tuo paese, e stai soffrendo, forse il problema che ti rende frustrato è il problema che Dio ti ha segnato. Hello? Forse il problema che ti rende frustrato è il problema che Dio ti ha segnato. Forse non potrai aprire una chiesa, ma puoi aprire una cellula, un gruppo in casa. Forse non riesci ad aprire un gruppo in casa, ma due o tre, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì. Forse non saprai cosa predicare, ma puoi prendere uno dei video di Corrado, lo metti lì al televisore, fa mettere seduta la gente, gli offri un bel caffè, un bel dolce, che in Italia basta che li fa mangiare, vengono tutti, è vero? Gli dai play e gli dici: ascolta zio Corrado, ha qualcosa da dirti. Scegli l'ambiente che devi frequentare, dove devi essere piantato, e una volta che lo hai fatto, non strapiantarti continuamente, dedicati. Io ho servito in una chiesa, la chiesa di mio papà, dove mio papà è stato pastore per più di 15 anni. Ed è stato meraviglioso. Poi è stato il tempo di andare oltre, ma io non rimpiango quei tempi lì. È lì che sono cresciuto, è lì che ho imparato. Sono stati loro che mi sono stati vicino, che mi hanno battezzato, che mi hanno cibato. Mi hanno fatto male a volte, a voglia. Ma ho fatto io male a loro qualche volta, a voglia. Voi mi guardate a me e dicevo: tu sei troppo buono, tu non fa male a nessuno, ai ai ai, chiedilo a mia moglie. Come dice Alexander Guzzardi, vieni una settimana a casa mia e lì ti accorgi. Dio non usa persone perfette perché non ce ne sono. Dio perfeziona le persone che lui usa. Se aspetti il giorno di essere perfetto per essere usato da Dio, non arriverà mai. Inizia a servire, inizia a dare la tua vita. Prendi autorità sul vizio. Prendi autorità sul vizio. È vero, Dio non ti condanna, ma sai che ogni vizio sta avendo autorità su di te? Quello che tu non domini ti domina. Nico, questa era buona. Quello che tu non domini ti domina. Sto aiutando un ragazzo ultimamente che ha problemi con questi video poker, non so neanche, e io ho chiesto l'altro giorno, lui sono anni che è rovinato per questa cosa, ha avuto disgrazie a causa di questa cosa, e l'altro giorno l'ho guardato e gli ho detto, senti una cosa, dalla mia profonda spiritualità, dalla mia strabiliante rivelazione quando vedo un uomo dopo che ho pregato, dalla mia incredibile esuberanza nelle cose di Dio, l'ho guardato dritto negli occhi e gli ho detto, senti, ma che ci trovi dentro ste macchinette da rovinarti la vita? Quello che non domini ti domina. O quelle persone che mangiano come dei forsennati, o bevono. Sei dominato da tutte queste cose qui. Ora Dio non ti condanna, come qualcuno dice, ma senti, ma secondo te quelli che fumano, ma ci vanno in cielo? Sì, ci vanno in cielo, ma ci vanno prima. Qua l'applauso ci stava, dai. Era bella questa sera. Ci vanno in cielo, a voglia. Hanno già comprato il biglietto. Dio non ti condanna, ma tu sei dominato ancora da qualcosa. È un segno del fatto che tu stai prendendo autorità sulla tua vita e che i vizi perdono forza. Abbiamo detto oggi, parlato di digiuno, il digiuno non cambia Dio, Dio è già buono, il digiuno cambia te, sei tu che hai bisogno di essere cambiato. C'è qualcosa che nel tuo corpo ti sta dominando? Prega, digiuna, non dico che non devi mangiare niente, inizia a saltare un pasto, farlo poi per una settimana, farlo poi per 15 giorni, farlo per 20 e poi prega e cerca Dio e di Signore, io non permetterò a questa carne di dominarmi. Signore, sono un essere spirituale, sono superiore a queste cose. Sapete che a volte, perché anche quando ci ammaliamo non riusciamo a ricevere guarigione velocemente? Perché il tuo corpo ha sempre fatto per anni come gli pareva e adesso tu ti dici, ma malattia, vai via, e lui dice, ma tu non hai mai preso autorità su un vizio, non hai preso autorità mai su qualsiasi cosa, mi hai lasciato sempre governare e ora ti sei svegliato all'improvviso? No al Pitur? Ai 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 ai. Vi ricordate la storia di Lot? Lui aveva scelto male. Abramo gli ha detto, scegli tu dove andare. Lui aveva scelto la terra più bella all'apparenza. Era dove c'era però anche Sodoma e Gomorra. E quella decisione sbagliata ha portato anche le sue figlie e tutta la sua famiglia ad essere corrotte, contaminate. Tanto è vero che la scelta di Lot nel andare a Sodoma e Gomorra gli sono costati la moglie, gli sono costati i generi, sono costate fino alla fine anche il cuore delle figlie. Lot ha provato a portarsi via le figlie da Sodoma, ma non è riuscito a togliere Sodoma dalle figlie. Si è lasciato dominare dall'istinto, dall'appetito delle cose più belle, più importanti. E un bel giorno, quando è stato avvisato che sarebbe stata distrutta la città, perché Dio ti ama così tanto che anche quando tu hai perso di vista Dio, Dio non perde di vista te. E nel suo momento peggiore Dio lo è andato a cercare, ha mandato il suo servo, voleva riscattarlo, e che cosa ha fatto Lot? Ha detto ai suoi, Dio mi ha parlato, coraggio, andiamo, Dio mi ha parlato, i suoi generi l'hanno guardato, gli hanno detto, suocero, da quando in qua sei diventato spirituale? Da quando in qua Dio ti parla? Ma voi non sapete, ma 20 anni fa io ero con Abramo. 20 anni fa. Ma oggi. E le sue figlie, e sua moglie, non ti girare tesoro, non ti girare tesoro. Il Signore mi ha detto che se ti giri, che cosa ha fatto la moglie? Lot, ma da quando in qua sei diventato spirituale? È quello che fai ogni giorno che ti cambia. È la testimonianza che dai ogni giorno che fa la differenza. È l'autorità che prendi sulla tua vita ogni giorno. Sono le persone che scegli di frequentare ogni giorno. Sono i posti dove scegli di andare ogni giorno. La tua vita cresce o diminuisce in base alle tue scelte. E Dio vuole guidare le tue scelte. Alleluia. Sta ricevendo qualcuno qualcosa stasera? Fatemi sentire un gloria a Dio migliore, dai. Vado verso la conclusione. State con persone che vi sfidano continuamente. A volte le evitiamo, quelle persone che ti dicono come magari sto facendo io stasera, tu puoi fare di più, tu puoi fare la differenza, c'è di più in te. Le evitiamo perché stiamo comodi come stiamo. Ma la tua comodità sta uccidendo un sacco di persone che Dio ti ha affidato. La tua disobbedienza è pagata da altre persone a cui Dio ti ha chiamato. Se tu non rispondi alla tua chiamata, ci sono persone di là. Mi è capitato una volta dove il Signore mi ha messo nel cuore di aiutare certe persone economicamente e io ho aspettato, perché nella mia super grande spiritualità, quando Dio mi parla, a volte io ci devo prima ragionare un po'. Sei proprio sicuro? Sei proprio tu, Signore? Poi dipende dalla cifra, perché a volte è proprio il diavolo. O no? E stavo lì, che aspettavo e aspettavo e aspettavo, e ho fatto passare giorni. Quando poi ho finalmente obbedito, mi sono reso conto che quella famiglia stava pregando da giorni e stavano soffrendo da giorni, e la mia disubbidienza gli stava facendo male. E a volte la gente ha un'immagine sbagliata di Dio perché noi gli stiamo dando un'immagine sbagliata di Dio. Sai perché tanti figli dei credenti non servono il Signore, o tanti figli di pastore non servono il Signore? Perché gli proiettano sempre un'immagine di Dio sbagliata. Sono sempre lì a raccontargli tutte le cose che non vanno, sono sempre a parlare del bicchiere mezzo vuoto. Allora, quando stiamo male, lo mettiamo sui giornali. Come dice la mia amica Monica, certe volte la nostra malattia ci fa comodo. Abbiamo almeno qualcosa di cui parlare. E se Dio ti libera dal problema, dalla situazione, ti mancano gli argomenti, perlomeno a certe persone. O no? E Dio vuole, il cuore di Dio desidera che tu puoi essere libero da queste situazioni, che tu puoi uscire dalle tue gabbie. Una volta ho detto la grazia di Dio, vediamo se me la ricordo bene, la grazia di Dio ti ha aperto le porte della cella, ma la tua non comprensione della grazia ti fa rimanere seduto nella cella, malgrado le porte siano aperte. Sai che quello che sta frenando la tua vita non è Dio e non nemmeno il diavolo. Tante volte siamo noi. Tante volte siamo noi. Fai la cosa difficile. Fai la cosa giusta anche quando è difficile. Fai la cosa giusta anche quando è difficile. Qualche volta qualcuno ci fa male, sappiamo e dobbiamo perdonare, ma ci vogliamo tenere quella cosa un po' di tempo, e più la tieni e più il muro sale. Anche tra moglie e marito, siamo onesti qui. Certe volte, pure che sai che devi perdonare, pure che sai che Dio te lo chiede, pure che sai, marito, tu sai che anche se c'è ragione alla fine ci avrai sempre torto. Mariti, dite amen. Però vuoi aspettare. Vuoi aspettare, vuoi prendere tempo, e più aspetti più il muro si alza. È quello che la Bibbia chiama un risentimento. Il risentimento è un ritenere un sentimento inquinante. Quando sai che una cosa è giusta, falla anche se è difficile. Falla anche se è difficile. E poi l'ultimo punto che vi voglio dare è: aggiungete ogni giorno valore alla vita delle persone che Dio vi ha messo a fianco. Siamo così abituati a volte ad aver paura delle persone se sono migliori di noi. Questa è un'altra cosa che apprezzo tanto di Corrado, è che avrebbe ad esempio potuto prendersi tutto lo spazio lui, ma è uno che ti incoraggia, è uno che ti spinge, è uno che c'ha sempre una parola buona, anche se di buono in te c'è poco. Magari hai fatto tutto male, lui ti guarda e ti dice: che begli occhi che hai. E Dio manderà sempre persone nella tua vita che ti aiuteranno, che ti sosterranno, qualunque sia la tua chiamata, se tu sarai una persona che aggiungerà valore agli altri, se tu sarai una persona che comunicherai fiducia agli altri, stima. Sbagliare capita a tutti, fallire capita a tutti, ma non a tutti capita di avere una persona vicino quando falliamo, quando sbagliamo, che ci dice: rialzati, tu sei molto meglio di così, sono con te, ce la posso fare. E se non sono in chiesa queste persone, dove saranno mai? E a volte diciamo: Signore, non ce n'è nessuno, e il Signore dice: no, uno c'è, ma non ce n'è nessuno. No, uno ci può essere, ma non ce n'è nessuno. Uno c'è, e chi è, Signore? Sei tu. A volte la gente mi dice: ma a me non mi chiama mai nessuno. E io dico: ma tu chiami mai qualcuno? Ma a me non mi incoraggia mai nessuno. Ma tu incoraggi mai qualcuno? Perché ci sono certe persone che quando tu ti avvicini per incoraggiarle, ti tirano una valanga di cose scoraggianti addosso. E se qualcuno non ti sta incoraggiando è perché ha paura di essere scoraggiato da te. Tu attiri sempre persone simili a te. Sei una persona che aggiunge valore, attirerai persone che apprezzano quello che fai e continueranno a farlo. Sei una persona che incoraggia, attirerai persone che incoraggiano. Sei una persona generosa, attirerai persone generose. Vuoi cambiare il tuo mondo? Cambia la tua vita. Vuoi cambiare la tua vita? Cambia la tua dieta. La tua dieta spirituale. Alleluia. Avete ricevuto qualcosa stasera? Io mi sono divertito con voi questi 3 giorni. Stasera siamo andati un po' sul pratico. Vi incoraggio ad andare a riascoltarvi tutto quello che è stato detto in questi giorni, perché è tanta roba buona, gloria a Dio.